semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Ed eccoci qua anche questo giovedì, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto da Romano Scaramucci
e Paolo Merlo.
Paolo, come è andata la settimana?
Benissimo, guarda, ho fatto anche 2 giorni di vacanza.
Come hai fatto?
Folle, sono andato a un meeting a Grosseto e ho deciso di andare 2 giorni sulla Miata dagli amici d'infanzia.
Però.
E quindi mi sono rilassato, divertito, impegnatissimo come quindi, sempre, però ho trovato da fare anche
come
lì.
Ti sei riposato, ti
però
sei rilassato.
Mi sono riposato la mente.
Quindi sei un po' meno pungente del solito?
Oppure, no, mi sono rilassato e quindi mi sono ricaricato.
Ecco, ti sei ricaricato, quindi oggi...
Qualcuno mi ha detto ieri sera, dice togli il peperoncino, sennò diventi impossibile.
Poi sei vestito di rosso, quindi...
Dal 25 aprile
ho
partecipato alla sfilata.
Mi immaginavo, poi ne parleremo, no?
Certo.
Ne parleremo.
Sì, anche perché è stata una sfilata molto particolare.
Bene. Ben trovati a tutti voi cari amici che siete all'ascolto, che ci seguite. Mi raccomando, come sempre diamo Paolo i riferimenti per chiamare chi volesse.
Allora, le frequenze sono 88.4 e 92.8, ma lo sapete perché siete sintonizzati. Per lo streaming potete ascoltare via computer su www.radioincontri.org cliccando su Ascolta la radio in diretta, in alto a sinistra. Per chi ha il monitor davanti, quindi. Poi le email su cui scrivere radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org. Se volete scrivere su Facebook, scrivete sul sito di Radio Incontri Cortona, che il nostro regista Andrea Capecchi è lì che continua a guardare il monitor in attesa di vedere qualcosa su Facebook che compaia. E il numero di telefono invece, per chi usa i metodi più tradizionali di comunicazione, 0575 60 48 30. A proposito di mezzi di comunicazione, poi faremo anche un angolo riservato ai media, alla cattiva informazione e così via.
Va bene, di questo e di molto altro parleremo, come sempre, di attualità, di politica, di cultura, di eventi lontani e vicini, da parte locale.
Aggiungendoci le nostre sciocchezze.
Aggiungendoci le nostre sciocchezze, i nostri commenti e tutto quello che di solito facciamo in questa ora e mezzo. E anche tanta buona musica, come sempre. Oggi una playlist, diciamo, un po' varia. Nel proseguo della trasmissione dirò anche che cosa tiene in comune tutti questi brani che oggi noi mettiamo, quindi un po' di suspense. Il primo brano che ascoltiamo è di Anouk, una bella signora. Oggi, bella ragazza, quando ha lanciato questo brano, era il 1997, e si intitola Nobody's Wife.
È così peggiorata in 20 anni?
No, devo dire che sono andato a curiosare perché me la ricordo nel 97, una bellissima ragazza svedese, bionda, proprio la svedese classica, che canta anche molto bene, il che non guasta.
È per quello che non la conosco, perché sono troppo alte.
Sono andato a vedere come si mantiene oggi, perché poi non l'abbiamo più risentita. Dopo questa canzone, che ebbe un successo straordinario in tutta Europa, non ha avuto più la stessa fortuna, quindi è scomparsa dalla circolazione. Sono andato a guardarmi, perché comunque ancora canta e fa questa professione, e devo dire che oggi è una bellissima signora ultra quarantenne, insomma, quindi ha mantenuto il suo aspetto estetico. Ma non è di questo che vogliamo parlare, ma ascoltiamo questo bellissimo brano 1997, Nobody's Wife.
I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You see that I can carry the
like a stone hanging around my neck, say, honey, look before I break my back, say, I gotta say what I feel for.
Ed era Anouk, è andata anche Anouk. Paolo, ieri Mattarella ha richiamato la politica alla nuova legge elettorale. Gli daranno retta?
Non lo so, mi sembra che siano 4-5 anni che il Presidente della Repubblica, prima Napolitano e poi Mattarella, abbiano addirittura dato incarico a tale fiorentino, anzi lignanese, Matteo Renzi, di costituire un governo che facesse per prima cosa la legge elettorale. Questo successe tre anni fa, quasi quattro. Eppure, però non è colpa di Renzi, poverino, perché mi piace la figura di Cornacchione, sai? Quando diceva povero Silvio, ecco, io mi sentirei di dire povero Matteo, ce l'hanno con lui. Ma in realtà non ha... cioè, vabbè, hanno anche ragione. No, il discorso è che il Parlamento che non le fa, perché non se le sono messe all'ordine del giorno, e quindi ha fatto bene Mattarella a chiamare, pur invitandoli a pranzo, quindi mettendola sotto una forma, diciamo, amichevole, però gli ha dette, credo che gliene abbia cantate 4, 6, 8, non lo so quante.
No, questa volta è intervenuto molto, diciamo, seccamente,
molto
sull'argomento.
Esatto.
E quindi
o le fate o le fate.
Giustamente ha richiamato un po' tutta la politica, no?
Perché, certo, non è che richiama Boldrini e... cioè Boldrini e Grasso sono i rappresentanti del Parlamento e sono legati mani e piedi.
Ma tanto io sono sicuro... come sempre sarà inascoltato, perché i partiti fanno i propri interessi.
Infatti,
vogliono una legge elettorale che sia giusta
per
loro, per poter vincere, e vogliono che le cose vadano a seconda del partito, di come ci può guadagnare, di quanti voti possono prendere. Quindi Mattarella ha richiamato, spero che non sia un richiamo come quello di mia mamma quando ero al mare, che mi richiamava una giornata intera: esci dall'acqua, esci dall'acqua, sapendo che tanto io non sarei uscito dall'acqua. E quindi Mattarella rischia di fare un po' come faceva la mia mamma, richiamare ma non venire ascoltato.
Ma c'è stata una cosa, stamattina hanno intervistato ovviamente i giornalisti della radio mamma, i vari rappresentanti, e ognuno dice: secondo noi deve essere così. C'erano sette tipi di legge elettorale diversa. È logico che non si arriverà mai a una conclusione,
perché non ci vogliono arrivare.
Voglio cambiare solo la virgola. Ah no, ma allo stesso interno del Partito Democratico, ieri sera, io non l'ho visto e sono contento di non averlo visto, perché poi mi arrabbio. Renzi l'ha proposto in un modo, Orlando in un'altra, Emiliano in una terza. Cioè, e allora?
Vuoi sentire come titola la Nazione di oggi del confronto? Il Boy Scout, il parroco di campagna, lo statista che scorda le doppie. Ti è piaciuta?
Sì.
Questo è il titolo.
Mi piace l'idea del parroco di campagna
di Piero degli Antoni. Ecco, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questo è il titolo, pagina 4 della Nazione di oggi. E il titolo, questo era l'occhiello. Il titolo è "La sfida è tutta un quiz. Vince Renzi, ma ai punti". Quindi mediaticamente diciamo che pare abbia vinto Renzi.
Sì, io ho sentito più pareri favorevoli a Orlando, ma insomma siamo lì. Sicuramente tra Renzi e Orlando c'è una bella battaglia. E sono addivenuto poi alla decisione proprio di andare a votare alle primarie, anche se non sono partito, se non sono del partito, anche se mi toccherà firmare che voterò per il Partito Democratico, cosa che poi non farò ovviamente, soprattutto per questo partito. Cioè, se il Partito Democratico cambiasse segretario, allora potrei anche pensarci.
Bene, e tra l'altro in questo confronto una cosa simpatica è stata quando Orlando quasi per caso ha lasciato cadere lì un "quando mi ha chiamato il Papa", e allora avresti dovuto vedere gli altri, sono stati percorsi da brividi, il Papa ha chiamato Orlando, ma è... E quindi allora però si sono poi ripresi, entrambi hanno reagito prontamente, allora prima Renzi ha buttato là un "quando ho parlato col Papa", Emiliano poteva essere da meno, no? Figuriamoci, e allora lui ha detto "quando ho incontrato il Papa", insomma è stato un po' un siparietto, diciamo che comunque non si sono scannati, non ci sono, si sono abbastanza, no, intesi. Sì.
Vabbè, questo... chi vivrà vedrà, no?
Siamo ormai alle porte, no? Perché sì, domenica ci sarà
domenica,
questa,
quindi
tu andrai.
Io penso che andrò.
Io penso che non andrò, anzi no, sono sicuro che non andrò.
Però è l'assenteismo che fa vincere Renzi.
Ma io non sono un assente, sono proprio un non votante del PD.
Sì, ho capito, ma siccome quando è stato eletto Renzi è stato eletto con i non voti del PD, adesso bisogna buttarlo giù con i non voti del PD.
Quindi tu vorresti fare una coalizione. A proposito, Emiliano ha teso una mano a Berlusconi,
Sì, ma perché Orlando ha detto "io non voglio più un governo di destra", e allora Emiliano, giustamente provenendo dall'estrema sinistra, ha detto "ah, ma è meglio Berlusconi", perché... Ma vedi che il povero Silvio poi diventato povero Matteo, bisogna che qualcuno lo aiuti.
Comunque Silvio è stato molto rivalutato ultimamente.
Come... Sì, perché si pensava che peggio di lui non ce ne fosse.
No, qualcuno ne parla come statista, pensa.
Sì, vabbè, perché non ne parla come statale?
Questa non la mandi giù,
se no
giù,
si offendono.
Non la mandi giù, la definizione statista attribuita a Berlusconi.
Ma neanche a Renzi.
No, Renzi.
Direi che di statisti oggi, a prescindere, non ce n'è nessuno, come diceva Totò. Cioè, proprio no, il livello della politica è veramente degradato.
Allora noi ci tiriamo su con la musica.
Mi sembra una cosa validissima.
Sì. Perché poi ci tiriamo su molto con una canzone molto bella. Non so se tu l'hai ascoltata, fallo adesso. "Che sia benedetta" è la canzone che è arrivata seconda a Sanremo di Fiorella Mannoia.
Non l'ho sentita.
È un testo molto, molto bello, perché "che sia benedetta" è riferito alla vita. Un testo quasi non sanremese, che forse avrebbe dovuto vincere, secondo il mio modestissimo parere.
Ma tu sei di parte.
Io sono di parte, perché sono per la vita.
Ma non sei per Benedetto o sei per Francesco?
No, questa è una domanda alla quale mi riservo di rispondere quando avrò a disposizione mezz'ora.
Ecco, va bene. Quindi non in trasmissione, a microfoni spenti.
Non è possibile. Però io sono per il Papa. Tiè.
No, quindi sei per Francesco, perché è l'unico Papa vigente.
Il brano che ascoltiamo quindi è arrivato secondo, la canzone è stata scritta da Amare Salvatore Mineo e è contenuta nell'ultimo album ovviamente di questa cantante, che forse in questo momento è la rappresentante migliore del canto femminile in Italia.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta.
Eccoci ancora in diretta, sempre da Radio Incontri, sempre Romano e Paolo insieme a voi questa mattinata. Dicevamo nell'introduzione, Paolo, e penso che valga la pena ricordarlo, che abbiamo celebrato il 25 aprile. In questo c'è sempre un po' di polemica per chi lo vuole celebrare, per chi invece dice ma insomma sono passati troppi anni, 72 anni, ma sarebbe, si potrebbe anche, no? Non so, tu la virtù ci insegna, sta sempre in mezzo. Credo che ricordare qualcosa di importante.
Io credo però, che la Costituzione della Repubblica, perché poi alla fine la guerra di liberazione ha voluto dire antifascismo, ma ha voluto dire anche libertà, ha voluto dire democrazia, ha voluto dire repubblica.
E credo che sia sempre
questo
importante.
Questo dovrebbe essere ricordato molto di più di una vittoria come il 4 novembre, che è una vittoria armata. E di una guerra forse.
No, ma per finire il discorso che avevo che stavo facendo, Paolo, perché non si fraintenda, io non sono contro le celebrazioni.
No, ma quella è una domanda
di qualsiasi parte vengano, no? Se sono ovviamente
io sono contro i cretini,
ecco, però io sono contro il fanatismo, ecco. Il fanatismo bieco di parte, esatto. Ipocrita, ecco, questo credo che sia
come
deleterio.
Le sceneggiate che ci sono state per via della Brigata Ebraica, che ha partecipato a tutti gli effetti alla liberazione e quindi a tutti i diritti di partecipare, certo, al 25 aprile, ma non ha il diritto di lamentarsi se oggi le associazioni partigiane sono partigiane per i palestinesi, ecco, perché i palestinesi sono come eravamo noi italiani col nazifascismo.
Per esempio, personalmente, nel mio ruolo di educatore, di insegnante della scuola superiore, quindi di ragazzi che vanno dai 14 ai 19 anni, io chiarisco chiarisco che il 25 aprile non è una festa di parte, è una festa del popolo italiano, è una festa dell'Italia, perché la liberazione c'è stata per merito non soltanto di una parte, ma del popolo italiano.
Esatto. Ecco, quindi l'altro giorno
questo aver dato una bandiera a questa celebrazione è quello che ha fatto male alla celebrazione,
certo,
stessa.
Io ho partecipato il 25 aprile a Santa Fiora. Santa Fiora è un paesino del Monte Amiata che però ha una storia molto, molto complessa, nel senso che è la città, un paese in cui è nato padre Balducci,
sì,
è un paese che ha vissuto fino al 1970 sulle miniere e quindi con le lotte dei minatori. È stata tra l'altro teatro di una strage di minatori da parte dei nazisti, che sono entrati in miniera e hanno ammazzato 28 minatori, due di 17 anni, il più anziano di 52. È la strage di Niccioleta, di cui sono piene le fosse anche qua intorno, no? Perché qui abbiamo le altre varie stragi di Civitella,
Falsano,
eccetera.
Sì, sì.
E io ho avuto la fortuna di passare a Santa Fiora questi due giorni, e la fortuna perché voglio raccontarlo, perché ci sono alcune cose che secondo me danno da riflettere. Allora, prima di tutto ha partecipato Pierluigi di Piazza, Don Pierluigi di Piazza, che è un prete friulano che ha un grosso centro di accoglienza in Friuli intitolato a padre Balducci, e lui il 25 aprile quest'anno ricorreva il 25esimo della morte. È venuto, diciamo che il parroco di Santa Fiora era malato e non ha potuto partecipare né alla presenziare né alla cerimonia laica al monumento ai caduti, né tantomeno alla cerimonia religiosa al cimitero. Aveva l'influenza, la febbre, quindi il vento, il caldo, il freddo, fanno tanti effetti strani. E Don Pierluigi di Piazza ha ricordato padre Balducci in maniera molto bella. E devo dire che anche il sindaco ha fatto la sua parte. Don Luigi Pierluigi Piazza al monumento ai caduti gli avevano chiesto di benedire, no? Perché è un paese molto comunista, comunista nel senso tradizionale, delle lotte partigiane, delle lotte sindacali e tutto, ma hanno fatto tutti la prima comunione, la cresima, sono quasi tutti sposati in chiesa, magari il marito ha aspettato fuori, ma cioè veramente i funerali qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, però sono tutti profondamente rispettosi. E Pierluigi di Piazza ha fatto secondo me la cosa più bella: ha partecipato prima all'evocazione storica in cui il sindaco di 32 anni, giovanissimo, ha fatto un discorso di una mezza pagina, meno di una pagina, però in cui ha usato le parole molto belle, e si possono andare a rivedere su Facebook, su santafiora.it mi pare il sito. E la messa è stata la messa sulla tomba di padre Balducci. Don Pierluigi di Piazza aveva dimenticato i libri sacri, quindi ha provveduto a ritrovare le letture su internet, sullo smartphone, e il resto l'ha fatto,
come si ricordava,
a braccio, sempre facendo riferimento alle parole di Balducci. E di Balducci io vorrei ricordare due parole proprio, che l'uomo del futuro o sarà uomo di pace o non sarà. Queste parole le ha dette 25 anni fa, due mesi prima di morire. E quindi questo qui poi si rifletterebbe su tante altre cose, però fa pensare che noi non siamo ancora uomini di pace, nonostante il 25 aprile, nonostante tutto. Io ho notato una cosa, che tra cattolici, che erano da una parte, parlo di cattolici integralisti, non come me, i cattolici integralisti che a un certo punto se ne sono andati perché il prete nella preghiera che c'è dopo l'elevazione, dopo la consacrazione, ha ricordato due sindacalisti, qualche martire del nazifascismo. Allora i cattolici integralisti hanno preso e se ne sono andati. La comunione è stata data sotto la forma eucaristica normale per chi ci credeva, e poi è stato spezzato per tutti un pane, la schiaccia di Pasqua, che è il pane fatto con ricotta, eccetera, locale, e ha spezzato il pane e l'ha dato a tutti, quindi in senso di comunione e chiamando tutti compagni. Perché? Perché compagno significa cum panis. Uh-huh. E quindi dice, perché noi non dobbiamo dirci compagni? Gli apostoli si chiamavano compagni. San Paolo racconta, mi pare una lettera ai Romani, la vita della comunità cristiana che condivideva tutti, tutto e distribuiva tutto, e quando c'era qualcuno che non lavorava gli diceva vattene pure fuori perché qua non ci puoi stare. Quindi il lavoro, chi non lavora non deve mangiare, è un principio cristiano prima che marxista.
Sì.
Quello finisco che... perché c'è qualcuno che rompe, che ha bisogno della...
No, sai che mi chiedevo Paolo, che è molto, io sono rimasto incantato mentre parlavi, perché è molto bello quello che hai detto, perché è bello quello che hai vissuto, molto suggestivo.
Sì, è emozionante, no? È stato veramente un momento emozionante.
Questo sei riuscito a farlo trapelare. Però mi chiedo se la celebrazione eucaristica era canonicamente ordinata.
Direi di sì. Ha seguito, è stato seguito tutto, cioè la liturgia... Per chi vuole essere liturgicamente a posto, con buona pace del parroco ammalato, per finta o per davvero, liturgicamente sono state passate tutte le cose, però chiaramente le parole chiave della consacrazione, come le parole della comunione, come il Padre Nostro, fatto tra l'altro con tutti per mano. Cioè tutti quelli che erano presenti
durante le messe normali.
Sì, però le messe normali in chiesa non ci vanno quelli che c'erano lì.
Questo è chiaro.
E c'era il 70% era gente che non è mai andata in chiesa e che però ha cantato, ecco, i canti sono stati un tantino forse.
Bella ciao.
No, quello no. È stato solo prima del Itemis Est. Ecco, prima è stato fatto prima, nell'ambito della, perché è un canto, ha detto Ruggero di Piazza, Pierluigi di Piazza, ha detto è un canto che ci sta, però è iniziata con Amici miei, poi è continuata con Dolce sentire, con Fratello Sole e Sorella Luna, cos'era la...
A proposito di canto, dobbiamo andare avanti con la musica. Ascoltiamo un brano dei Simple Mind, un gruppo musicale scozzese considerato uno dei più rappresentativi e influenti degli anni 80 e 90. Pensa, Paolo, che in 40 anni di carriera hanno venduto 60 milioni di copie di questo brano. Si tratta di Don't You.
Take us apart and put us back together at home. you call my name.
Con i dati,
riprendi con i dati, dai. Vai.
Il telefono 0575 60 48 30. Scusate per l'accavallamento, ma non ci siamo messi d'accordo neanche su questo, quindi mi sembra normale. Una trasmissione in diretta deve essere fatta
il
così.
Il bello della diretta.
È il bello della diretta. Certo. Quindi 0575 60 48 30 e per lo streaming radioincontri.org, ascolta la radio in diretta col pulsante in alto a sinistra.
E pigia il pulsante. Allora, passiamo un po' alla politica international, sì, internazionale, perché sennò no, rimaniamo...
Poi sennò ci commuoviamo.
Allora, facciamo un giochetto, Paolo. Facciamo un giochetto. Ammettiamo che tu non ti chiami Paolo Merlo, ma ti chiami Monsieur Paolo Merlo. Tu hai François.
Oui, monsieur.
François.
Oui, monsieur.
François.
Je peux.
E tu, François, devi andare a votare tra un par di settimane.
A votare mi sembra molto più abruzzese.
Vabbè. Comunque, devi andare a votare per Le Pen oppure per il Renzi francese, come dicevamo prima fuori onda. Abbiamo detto così.
Sì, no, ma non so se è più Renzi o qualcun altro. Aspetta che ti... Vabbè, no, per me Macron e Renzi, cioè un altro che... Però...
Allora, se tu devi andare a votare, sei francese, voglio sapere dove metti la croce.
Sulle spalle. Siccome sono abituato a votare il meno peggio... E in Italia il meno peggio sappiamo che è Renzi, beh, dovrei votare Renzi, perché in Francia non c'è un più meglio di Macron, e quindi voterei Macron. Certo, anche loro stanno proprio conciati bene, ecco. Mi fa piacere tutto sommato, perché prendono sempre per i fondelli gli altri, ma vedo che insomma non riescono a esprimere.
A me pare che i prodromi di Macron siano proprio quelli renziani,
sì,
no?
Sì,
del nuovo, della novità, quando in realtà, a parte che mi sembra di aver letto che è già stato ministro, no? di un precedente governo, quindi è un nuovo che puzza di vecchio,
sì, sì.
Nonostante la giovane età. Però
è già un nuovo che avanza, ma nel senso che... Essendo avanzato si potrebbe anche buttare via.
Appunto. Quindi la novità vera sarebbe votare Marine.
Sì, però insomma, anche Mussolini e Hitler sono diventati democraticamente eletti, e quindi qualche preoccupazione ce l'avrei.
Le elezioni a quei tempi lì erano un'altra cosa, dai.
Sì, beh, i brogli ci sono sempre stati, però a proposito di politica estera volevo dire una parolina su Trump, scusami, ma
vai.
No, non posso lasciarlo perdere, abbiamo già parlato troppo male di Renzi, che, ecco. Comunque io sono d'accordo che il Macron italiano è Renzi, assolutamente. E Trump, che ha fatto la sparata dei 100 giorni, per far vedere che qualcosa fa, a meno di quello che poi gli viene smentito, perché per adesso tutto quello che ha fatto è stato bocciato, quindi continua a parlare. Ha promesso di ridurre dal 35% al 15% le tasse per le industrie, per le aziende, e di portare una riduzione anche per i poveri, dopo aver pensato ai ricchi. Quindi ridurrà le tasse a tutti, ovviamente in proporzione: ai ricchi le riduce di più e ai poveri di meno. Questo fa parte dei nuovi modelli di sviluppo. Però c'è in ballo ancora la questione del muro col Messico, che dice: devo trovare il modo di farlo pagare ai messicani. Chiedo scusa. E qualcuno gli ha suggerito di lottare, invece che fare il muro per evitare che i pusher portino la droga dal Messico agli Stati Uniti, qualcuno gli ha suggerito di mandare qualcheduno a lottare contro i capi del commercio della droga. Ma quello poi diventa un pochino più difficile, perché poi c'è di mezzo la CIA, poi c'è di mezzo questo e quest'altro, e magari va a toccare anche gli interessi suoi senza saperlo.
Comunque guarda che allora questo intervento di Trump è il seguente: aliquota di imposta che pagheranno le imprese USA scenderà dall'attuale 35% al 15%. Esatto. L'abbassamento delle tasse porterà future mancate entrate per 2.400 miliardi di dollari. Via la tassa sulla successione, gli scaglioni di imposta passeranno da 7 a 3 con un'aliquota massima del 35%. Un economista, direttore della Johns Hopkins, sostiene questa riforma e dice: voi italiani dovreste copiarlo. Chi è?
Anche Renzi ha detto che dovrebbero copiare il metodo elettorale nostro e la modifica della Costituzione.
Beh, lasciamo perdere Renzi, che nel 2014 aveva detto all'indomani della questione all'Italia che finalmente gli italiani potevano allacciarsi le cinture di sicurezza perché l'Italia vola, 2014. Poi aggiunse pure che erano pronti 310 nuovi posti di lavoro nell'Alitalia. Sì, 2014.
E così l'ha venduto in parte all'Etihad, la quale sta facendo veramente tanti utili in più.
E Donald Trump però sta lavorando anche alla politica estera, perché ti ricordi quando la Merkel è andata in America c'era stato un po' di maretta tra i due, e quindi Ivanka è andata dalla Merkel e hanno fatto un summit sulle donne e hanno parlato dei diritti delle donne e di quanto sono importanti le donne in politica.
Sì, però pare
e quindi tutte contente
che la Lagarde e la Merkel abbiano fatto un mazzo così a Ivanka, cioè l'abbiano un po' presa per i fondelli,
no,
dicendole che insomma...
No, il pubblico ha un po' fatto ugheggiato, si diceva una volta, mentre lei parlava, perché difendeva il padre. Beh, d'altra parte una figlia non può fare diversamente.
Poi è pagata per questo.
Parlava del padre e quindi di tutto quello che il padre fa per le donne. Perché mi guardi così?
No, così... piacerebbe farlo anche a me,
tutto quello che fa,
avere le possibilità nel
tutto
senso
quello,
economico,
tutto quello che Trump,
che lo faceva anche Berlusconi, no?
Certo.
Che non erano pecorelle, gli agnellini li protegge adesso, prima proteggeva le pecorelle.
Se tu vuoi far deragliare il mio discorso, ma io vado avanti come un treno diretto.
Vai, scusami,
quindi
se ti ho interrotto.
Stavo dicendo che Ivanka stava parlando di suo padre e di tutto quello che in politica fa fare anche alle donne, perché hanno delle responsabilità, eccetera, eccetera, e quindi c'è stato il pubblico un po' che ha rumoreggiato, però no, pare che la Merkel e l'altra, che adesso non ricordo bene chi fosse,
la Lagarde,
sì, hanno annuito, ma non nei confronti di Ivanka, insomma, quindi, anzi, i giornali l'hanno pure difesa.
Sì, certo. Non so se vuoi andare prima con un altro brano musicale, perché io poi avrei un qualcosa che si riallaccia i giornali hanno detto, hanno scritto, e poi uno si domanda che cosa hanno detto,
cosa hanno pensato prima. In questo momento anche noi siamo in formazione,
è vero, Paolo.
Difatti, tu ti sei fatto crescere la barba e hai acquisito
per poterla tagliare, no? Ma per poterla tagliare mimetizzarmi tagliando.
Andiamo con il quarto brano, un brano di Herman Mehta, un albanese naturalizzato italiano che è diventato uno dei massimi autori di canzoni in Italia. Ha scritto per Emma, per Francesco Renga, per Patti Pravo, per Chiara, per Marco Mengoni, per Francesca Michielin, per Francesco Sarcina, per Giusy Ferrer e tanti altri. È arrivato si è piazzato molto bene al Sanremo 2017 con una canzone molto 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 interessante intitolata Vietato morire.
Gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. In cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire
Ed eccoci di nuovo in diretta da Radio Incontri, da Cortona. Cortona oggi è un po' nuvoloso, un po' pioggiarello, un po' di vento, quindi non è una giornata...
È una pioggia sporca macchina.
Una pioggia, sì, molto fastidiosa, però Cortona offre sempre le sue bellezze a qualsiasi orario e qualsiasi stagione. e noi siamo veramente felici di trasmettere da questa bellissima città. Paolo, prima dicevamo dell'informazione, stavamo parlando di quello che dicono i giornali, di quello che leggiamo, è vero, non è vero?
Sì, tante volte insomma si leggono notizie che sono poi parziali, diciamo, ecco. Le bufale si trovano su Facebook, ma le mezze verità si trovano su tutta l'informazione. E, per esempio, Reporter Sans Frontières ha promosso l'Italia, eravamo 70esimi nella classifica della libertà di stampa, siamo migliorati molto, siamo al 54esimo posto. In Europa abbiamo superato la Romania che era penultima, quindi i penultimi adesso siamo noi, prima eravamo ultimi, quindi la cosa non è molto allegra, no? E tra l'altro pare che siamo al penultimo posto in Europa, e bisogna dirlo, tanto fa parte del reportage di Reporters Sans Frontières, che questo è dovuto anche alla cattiva informazione e alla cattiva accoglienza, più che altro, che tale movimento fa attaccando i giornalisti. Tra l'altro pare, insomma, che siano diverse decine i giornalisti ammazzati durante lo scorso anno, e quindi questa informazione, insomma, è un po' parziale. È vero che è molto attaccata, i giornalisti non sono pagati e così via, però poi ci sono anche quelli che vanno a fare i giornalisti pseudo. Non li voglio chiamare pseudo giornalisti perché sono anch'io un pseudo giornalista come te ora, ma quelli che vanno a fare diciamo indagini private in posti dove notoriamente già i giornalisti non sono ben visti, poi ci vanno senza crediti, senza cose, e poi piangono quando vengono arrestati. E questo, un po' di prudenza quando si dicono le cose, dovrei guardarmi allo specchio nel dirlo, ci vorrebbe. Fortunatamente l'Italia è un paese libero e io e te possiamo dire tutto quello che vogliamo.
E questo è importante, ma anch'io ho da dire qualcosa riguardo l'informazione. Personalmente sono infastidito dall'informazione che fa certa televisione, e faccio un nome, Le Iene, Striscia la Notizia, questa informazione che è provocatoria al massimo, va nel posto, fa una denuncia di situazioni spesso veramente drammatiche, spesso veramente pericolose, spesso veramente illegali, però dopo aver fatto il siparietto della serata, lo spettacolo, e poi le cose nel 90% dei casi rimangono insolute. Quindi ho paura che questo tipo di informazione sia soltanto un modo per sfruttare quelle situazioni e farci spettacolo. Questo è veramente deleterio.
È l'opposto di Report, al di là dei vaccini, eccetera. A proposito dei vaccini,
sì,
pare che sia stato scoperto un vaccino per la malaria, un nuovo vaccino, che poi ho sentito alcuni specialisti parlare, dicono sì, beh, in effetti però copre il 40% della casistica. Allora, andando in Africa un po' ci capisco, quello che prendo io copre il 70-80%, ma dipende da dove, da che tipo di zanzare bisogna difendersi. Diciamo, il più noto, il malarone, protegge al 50%, il Larian protegge al 70-80%, questo nuovo pare che protegga al 40%. Ma l'informazione, e qui mi riallaccio al discorso, è stata data, nel senso che in Ghana, Benin, non mi ricordo quali paesi, sono state inviate migliaia di dosi di vaccino per testarlo sui bambini.
Ma come?
E questa è la comunicazione.
Che è sconvolgente.
In realtà diamo a Cesare quel che è di Cesare, è chiaro che sono medicinali già testati in laboratorio, magari facendo rabbrividire i vivisezionisti, gli animalisti e i fruttariani, quelli che si mettono, che, sì, che non si sa dove mettono il verme.
Di qui sopra.
Ecco, di qui sopra, o di qui sotto, non lo so. E fatto sta che, cioè, dare una notizia in un certo modo, cioè basta cambiare una virgola per mettere in allarme il mondo. Certo. Basta vedere, ecco, cioè bisogna prendere queste notizie come se le avesse date il presidente nordcoreano, su cui ci si fanno quattro risate quando dice domani vi desertifico gli Stati Uniti. Sì, va bene, ok. E dopo domani cosa fai?
L'Europa.
Sì, no, ma non ci arriva, perché...
No, ma nemmeno parte.
Quindi, cioè, ecco, però questo modo di fare informazione è veramente detestabile. Certo. E purtroppo in Italia non abbiamo solo i giornalisti, ma abbiamo anche certe categorie o certi tipi di politici che leggono i dati in questo modo.
E questo è sicuramente
e che cercano di convincerci a non vaccinarci.
Certo. Esatto, poi il discorso sarebbe lungo.
Magari dicono attenti alle scie chimiche.
Attenti, sì, è vero. Certo. È un discorso molto molto importante questo sui vaccini, ma il tempo stringe, Paolo, magari poi lo riprendiamo. È il momento dell'interruzione perché vanno le notizie. Do appuntamento a tutti i nostri radioascoltatori dopo le notizie e torneremo sempre in diretta. Ci lasciamo con un brano dei Coldplay, Lovers in Japan.
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Eccoci di nuovo in diretta, ben trovati di nuovo a tutti coloro che sono all'ascolto del nostro programma. Siamo sempre Romano e Paolo in diretta. E questa parte la dedichiamo alle notizie locali, Paolo, no?
Sì, io vorrei darne una in anteprima, prima che me la dimentico, che non è possibile ovviamente dimenticare, ma che riguarda il responsabile di questa trasmissione, che è Romano.
Co-responsabile.
Responsabile iniziale sei tu, che l'hai voluta, quindi io mi sono associato volentieri. Romano Scaramucci presenterà domenica 30 aprile.
Professor Nicola Caldarone presenterà un libro.
Romano Scaramucci. A che ora è?
Alle 10 ci sarà la messa celebrata dal vescovo Luciano Giovannetti, poi ci sarà la presenza del sindaco, che farà un saluto, per il mio libro, ma perché il mio libro viene presentato in un contesto particolare, che è quello del raduno degli araldi di Santa Margherita di oggi e di ieri. Quindi noi abbiamo spedito tantissimi inviti agli ex araldi, che sono ormai 350, sparsi un po' ovunque, nella speranza di rincontrarci tutti attorno alla nostra santa patrona, che amiamo e alla quale siamo tanto devoti. E in questa occasione io ho scritto un libro sulla storia di questa associazione, che è cominciata nel 1965, io non c'ero allora, però insomma è cominciata nel 1965 per volere di padre Francesco Poletti, un frate francescano ovviamente, e l'allora vescovo di Cortona, Monsignor Giuseppe Franciolini. E quindi ci sarà una bella festa.
Quindi tutti
alle 10 la messa, alle 11 la presentazione. Tutto dentro il santuario di Santa Margherita.
Ecco, quindi tutto questo dentro. È importante, per poi noi si sa dove.
Certo, poi ci sarà il pranzo buffet al quale tutti gli intervenuti saranno invitati.
Benissimo, ti ringraziamo per l'invito e poi ti ringrazieremo per l'opera storica che hai prodotto. E che
grazie, storia minima, però storia.
Poi ci sono storie massime dove ci sono tante altre cose, ma...
E quindi,
dimmi un po' che cosa c'è d'altro.
Allora locale. Di altro locale, sai che a Cortona ci sono sempre tanti avvenimenti, sia di cultura che sportivi. C'è la eco della bellissima cronoscalata di sabato scorso,
che è andata meglio della Targa Florio.
Beh sì, per la Targa Florio purtroppo è stata segnata da un incidente gravissimo. E a Cortona c'è stata una cosa molto bella che io voglio segnalare, perché è un'opera artistica di una mia carissima amica, anche lei scrittrice di storia locale, anzi di arte locale in realtà, perché lei come professione fa la maestra vetraia, e si tratta di Olimpia Bruni, che ha presentato proprio in questi giorni un disegno di San Marco, compatrono di Cortona insieme a Margherita, che però è il disegno di una vetrata che sarà fatta entro quest'anno, finanziata dalla Fondazione Nicodemo Settembrini, e che sarà collocata nella nostra chiesa di San Marco. È stato un momento molto molto bello, sia dal punto di vista artistico, perché abbiamo visto questa opera, poi un San Marco inserito in un contesto un po' particolare, perché lo ha immaginato nel deserto, con un leone che notoriamente è il simbolo dell'evangelista Marco, accucciato lì da una parte, e nello sfondo però di questo deserto si intravede la sagoma ormai famosissima del comune di Cortona. Quindi una bellissima opera.
Bene, io passerei un attimo un brano musicale, so che a te non piace, ma va bene lo stesso.
Io ci vado a nozze, caro Paolo, con la musica, a nozze. E mettiamo un brano di un cantautore che io amo proprio al limite dell'omosessualità. Michele, perché ti copri il volto, Paolo? Non dirmi che non ti piace Michele Zarrillo.
Non è il mio tipo.
Michele Zarrillo è un ottimo chitarrista, ha una voce straordinaria, ma a me piace, e io amo Michele Zarrillo, perché all'inizio della sua storia artistica ha suonato insieme al fratello maggiore con i Semiramis, che nessuno conosce, nemmeno tu, ma nemmeno quelli che proprio conoscono bene la musica. Loro si conoscono perché erano un gruppo di musica progressive, e qui si apre un panorama straordinario, ma mi fermo qui perché sennò poi vi annoio. Insomma, Michele Zarrillo, ascoltiamo Mani nelle mani, che è la canzone che ha portato a Sanremo e che canta benissimo e che è una canzone veramente da ascoltare.
E poi passano così, te ne accorgi quando sono andati via e ti lasciano aggrappata ad una scia di ricordi, di ricordi. Quanti sono i giorni belli di un amore, quelli che non te li puoi dimenticare e nascondi dentro al cuore. E quando stai male li vai a spolverare. Mani nelle mani, vedo due ragazzi ingenui dentro un mondo di canzoni e di poesia. Domani noi domani, ma stanotte tu rimani, non mi chiedere di farti andare via. Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto. Vorrei che fossimo eterni, vorrei tornare a quei quel viaggio che dormimmo in un fienile, ad un valse da ubriachi in riva al mare, a una stanza dove ci batteva il sole tutto il giorno, tutto intorno. Dove vanno i giorni belli di un amore, quei momenti che non puoi più cancellare, si addormentano nel cuore. E quando fa buio li vai a carezzare. Mani nelle mani, siamo due ragazzi geni ancora in cerca di canzoni e di poesia. Domani è già domani, adesso dimmi se rimani o sei convinta di voler andare via. Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto. Mani nelle mani, le tue mani, le tue mani tra le mie. Tu
Ed eccoci di nuovo, Paolo, in diretta per informazione locale, eventi, eccetera, eccetera.
Bene, allora io avrei qualcosa da dire. Da Valdichiana oggi abbiamo la notizia che a Monte San Savino la mensa scolastica, in pratica, assieme a Viva la Bontà, hanno fatto un protocollo d'intesa, Viva la Bontà, abbasso lo spreco, fra comune, scuola e volontariato. In pratica il cibo non consumato nelle mense andrà alle famiglie in difficoltà e ai soggetti indigenti. Quindi Viva la Bontà, abbasso lo spreco, diventa una cosa utile, diventa una bella realtà, perché in collaborazione anche con una società di, si può fare il nome, perché se ha partecipato a un'azione di questo genere direi che si può anche fare, non è una pubblicità commerciale, è la Cheer Food, con sede a Reggio Emilia, che praticamente gestisce il servizio mensa, e per cui si è fatto questo accordo di evitare lo spreco, quindi quello che avanza viene dato poi, che poi riprende anche le tematiche di Radio Incontri, dell'associazione di Radio Incontri, che è quella del banco alimentare, della raccolta degli avanzi, tra virgolette, ancora ovviamente non scaduti, assolutamente commestibili, dei panifici di Cortona e di Camucia, della Coop di Camucia e di tanti altri, dell'azienda agraria del Sodo e così via. Quindi tutto questo va a aiutare gli indigenti senza tirar fuori i soldi, ma salvando dei materiali dallo spreco.
Sono veramente iniziative stupende queste, e credo che Monte San Savino non sia la prima volta che agisce in questo settore, e quindi complimenti a tutti coloro che hanno lavorato.
Infatti dice che è un progetto che avevano già prefissato all'inizio del mandato comunale, quindi onore al sindaco di Monte
alla
San
sindaca,
Savino.
Alla sindaca.
Beh, no, si dice al sindaco. Solo la Raggi che è sindaca.
No, è la Boldrina. La Boldrina vuole che si dica sindaca, ministra. Lei proprio lo vuole.
Io ammiro tanto la Boldrina, ma dico sindaco.
Io lo stesso.
Sono all'antica.
Io lo stesso. Sindaca è un'offesa.
Quando lei mi farà qualche regalo moderno.
È un'offesa alla lingua, alla lingua italiana.
Esatto. Quindi, allora, Margherita Scarpellini.
Ti do alcuni. Ah sì, giusto, hai fatto il nome, è giusto. Allora, alcuni numeri, ascolta. Oltre 22 stand per l'agroalimentare, 15 espositori di automobili e mezzi meccanici, 18 mostre, 8 eventi sportivi, 26 manifestazioni di vario genere, tra cui quelle storiche folcloristiche. Sai che cosa sono questi numeri?
No,
non lo sai.
Non gioco all'otto.
Sono i numeri del maggio castiglionese di Castiglion Fiorentino.
Ah, però.
Torna infatti il maggio castiglionese, un evento ormai storico, molto importante, uno dei più importanti del nostro territorio. Questi numeri che ho dato dunque sono il contenitore di tutte le iniziative. L'inaugurazione è prevista per sabato 29 aprile alle 16:30 a Porta Fiorentina, che quest'anno ha come sottotitolo Viviamo Castiglion Fiorentino. Viviamo il nostro suggestivo centro storico, di Chiara Davis Milighetti, che è l'assessore allo sviluppo economico, centro storico anima della nostra comunità attraverso le eccellenze enogastronomiche, le attività produttive e le tante iniziative organizzate dalle associazioni e dai rioni. Dal 29 aprile al 7 maggio verrà riproposta anche l'iniziativa di Castiglioni in Tavola. 18 ristoratori, sia del centro che delle frazioni castiglionesi, proporranno menù dedicati. Fino all'8 maggio Castiglion Fiorentino si trasformerà in un accogliente salotto con il progetto Castiglioni in Fiore. Quindi andiamo tutti a Castiglion Fiorentino per questo evento ormai storico e invitante, e che accontenta un po' tutti, perché ci sono tantissime iniziative. Bravi castiglionesi.
Bene, Ottimo, e fa piacere sentire che ci sono delle buone notizie.
A questo punto io manderei ancora una.
Certo, direi di sì. Un altro brano.
Questa volta è Ed Sheeran. Ed Sheeran che canta Make It Rain, è un brano che ha un suo, una sua impostazione musicale, come sentirete, molto blues. E questo cantante ha raggiunto in brevissimo tempo una fama internazionale straordinaria, molto giovane, beato lui, ha raggiunto il successo molto giovane. Ascoltiamoci insieme Make It Rain.
Even so, and just the same, make it rain down, Lord, make it rain, oh, make it rain, make it rain. Make it rain, make it rain. Oh, sea needs the water, for it grows out of the ground. But it just keeps on getting hard. More profound. Well, I know there can come tears from the eye, but they may as well all be in vain. And even though I know these tears come with pain, even so, just the same, make it rain down, Lord, make it rain, oh, make it rain, make it rain. Full of water,
by the shore. Just like the riches of grandeur, oh, no, no, never reach the pole. And let the clouds fill with thunderous applause, and let lightning be the veins that fill the sky with all that they can draw. When it's time to make a change, make it right.
Bellissimo il brano di Ed Sheeran che abbiamo tagliato così crudelmente. Perché...
Devo dire che io non ho mai sentito nominare sto Ed Sheeran, però questo brano è veramente bello.
Sei ottimo. Un grande Paolo e sei un intenditore sopraffino di music.
Mi ha ricordato molto Joe Cocker.
Certo, è un blues, Joe Cocker è stato il re del blues, quindi è chiaro che tutti quei, è come quando parliamo di cantautori e ci ispiriamo ai grandi, a De André, chi scrive una canzone.
Allora, riprendendo le notizie locali, chiedo scusa, c'è una notizia riguardante l'energia, l'ambiente, il territorio, perché c'è stato o ci sarà un incontro, no, c'è stato un incontro a Cortona in cui sono state presentate delle idee per lo sviluppo sostenibile e un concorso per le scuole promosso dai Lions. Quindi leggo le prime righe: tutelare l'ambiente dell'esigenza della necessità energetica della nostra società. È il tema concorso che il Lions Club di Cortona Valdichiana, host, mamma mia che nome, ha proposto alle classi quarte delle scuole medie superiori, mi ero spaventato davanti alle quarte medie, tra le medie superiori dei comuni di Cortona, Castiglione Fiorentino e Foiano, e la cui premiazione si è svolta al Teatro Signorelli con un apprezzabile incontro convegno in cui su questi temi fondamentali nell'eticità dello sviluppo della nostra società il presidente dei Lions Valdichiana, dottor Petruccioli, ha introdotto gli interventi degli altri convitati, dal sindaco a altri tecnici che hanno parlato appunto dello sviluppo sostenibile, e questo mi sembra un'iniziativa da presentare, da ricordare, da elogiare, perché la salvaguardia del creato e la salvaguardia dell'ambiente, anche se non riusciamo a fare una differenziata che sia una differenziata seria, bisogna comunque cercare di provarci.
Benissimo, anch'io voglio dare un'altra informazione relativa ad un evento che sarà qui a Cortona per interesse della Fondazione Nicodemo Settembrini, che sta veramente moltiplicando le iniziative sempre a favore della cultura, dell'arte e della socialità, insomma, cortonese. Quindi ringraziamo veramente questa fondazione molto attiva, e la quale prosegue il percorso di incontri con illustri esponenti del giornalismo italiano, coinvolgendo questa volta Ferruccio De Bortoli, come ci ricorda anche in un comunicato Valdichiana Oggi. Come tutti noi sappiamo, Ferruccio De Bortoli è attualmente presidente della casa editrice Longanesi, editorialista del Corriere della Sera, un quotidiano che peraltro ha diretto anche per molto tempo. L'incontro è promosso da questa fondazione in collaborazione con l'Accademia degli Arditi e il Comune di Cortona. Si svolgerà sabato 29 aprile alle ore 17 presso il Teatro Signorelli. Il tema di questo incontro sarà l'Italia fra ripresa e instabilità politica, introdurrà il professor Nicola Caldarone. Quindi chi è possibile, chi è presente a Cortona, chi può, vada a questo interessantissimo incontro.
Benissimo, mi sembra che di notizie locali non ce ne sono più, almeno non ne ho viste più, però c'è per esempio una notizia che mi preme di leggere, di dare, che è a livello nazionale, che riguarda l'immigrazione. Io sono un po' un patito dello studio dell'immigrazione, e la notizia che poi non è una notizia nuova: il procuratore di Catania sta facendo la guerra a certe ONG che pare che siano colluse con i trafficanti, e da una parte questo è probabile che ci sia, perché pare che siano stati scoperti contatti diretti con gli scafisti libici e che ci sia probabilmente una infiltrazione, probabilmente di tipo mafioso, e non è mafioso italiano, perché le mafie ormai sono tante: la mafia russa, la mafia cinese, quella albanese, quella bulgara e così via. Ma pare che alcune ONG che stanno facendo questo aiuto, che stanno dando questo aiuto agli scafisti, sia proprio un aiuto che arriva dagli scafisti libici, che finanziano l'ONG per poter avere poi tanto guadagno dal trasporto dei migranti. E questa è una cosa che penso veramente, non si può dire riprovevole, forse vomitevole.
Beh, una brutta notizia
è
questa.
È una pessima notizia, e Medicine Sans Frontières pare che si sia scagliata contro le autorità che non hanno fatto o non stanno facendo, secondo loro, tutto il loro dovere. Penso che potrebbe parlare, Medicine Sans Frontières è francese, potrebbe incominciare a rivolgersi all'Eliseo o a Bruxelles, che sono più vicini, invece che venirlo a dire a noi.
E comunque, no Paolo, non possiamo concludere il nostro programma con una cosa così negativa. Allora che cosa possiamo dire? Possiamo dire che però noi siamo convintissimi che ci siano anche tante persone, tanti enti, tante associazioni, no, che si danno da fare, che si sacrificano, che sinceramente si adoperano, magari senza beccare manco una lira, senza magari rinunciando anche magari a realizzare qualcosa di proprio, di personale, però si dedicano agli altri, e questo ci rallegra.
La notizia buona può essere questa: Giobbe Covatta dice la fame si può eliminare.
Oh, certo.
E se lo dice Giobbe Covatta, che è una persona dello spettacolo, scrittore,
però si è impegnato
artista,
molto, no?
Praticamente lui vive in Africa aiutando questi paesi poveri e facendo tantissimo soprattutto per i bambini, perché la sua comicità, la sua arte li ha dedicati proprio allo sviluppo dei bambini.
E questo ci piace, questa notizia sì, ci piace, per concludere il nostro programma, esatto. Perché siamo arrivati in fondo, Paolo, anche oggi.
Mannaggia.
Ti è rimasto qualcosa, un sassolino sulla scarpa che vuoi tirar fuori, che vuoi dire?
No.
Dopo il tuo rilassamento nel Monte Amiata?
Non mi chiamo Cossiga e quindi non posso tirare
non hai sassolini.
Ulteriori picconate.
Ne hai già date abbastanza. E quindi ci lasciamo così, dandoci appuntamento alla prossima.
Ci sarebbe un altro sassolone.
Un sassolone? No, non c'è più tempo.
Export delle armi è boom per Italia, più 85% con gli Eurofighter venduti al Kuwait.
Hai voluto concludere con una notizia negativa, Paolo?
Ma no, per l'economia italiana è estremamente positiva. L'ha detto la ministra Pinocchi.
Pinocchi.
Sì, perché il naso è molto lungo.
Ma certo, il nostro è un paese di burattini, perché Pinocchio di qui, Pinocchi di là, Geppetti di sopra.
C'è uno che dice bugie, quell'altra che fa gli affari con le armi, fate vobis.
E vabbè, dai, concludiamo qui, perché per oggi questo veramente è tutto. Paolo, salutiamo i nostri amici all'ascolto.
Ciao a tutti, a risentirci con Reflex, con me sabato mattina alle 12.35.
occhio al palinsesto di Radio Incontri
e volontariando lunedì mattina alle 10.
È sempre molto, molto spumeggiante, molto interessante, anche la replica, ricordo, del sabato alle ore 13 di questa trasmissione. Ciao e risentirci, buona settimana a tutti da Romano
e Paolo.
E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché, adesso è qui, amami.
E io mai mi abituerò alla tua voce e ai tuoi addii, contro la nostra volontà, adesso è subito, amami. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. E se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia, chi ti abbraccia e chi non capisce come sei.
Pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te, se fossi affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.
Perdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui.
Amami, amami, inevitabilmente sì, senza ragione né pietà, perché nessuno è così.